sono le 18:25, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E comincia come ogni giovedì intorno a quest'ora, oggi in lieve ritardo, profondo rosa. Trasmissione a metà fra l'approfondimento e le storie di vita sui movimenti LGBT. Buonasera a tutti e a tutti, buonasera.
Buonasera.
Subito www.ondarossa.info, il sito della radio dal quale potete ascoltarci anche in streaming. 06 49 17 50 il numero telefonico. 06 44 63 616 il numero di fax. 6180 4001 il conto corrente postale. Per testare a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185 Roma. Un saluto a tutte e tutti coloro che durante questa settimana sono scese e scesi in piazza. Un saluto anche a tutte e tutti coloro che non sono potuti scendere in piazza perché si trovano privati a qualsiasi titolo della propria libertà personale. E ricordo ancora un po' di contatti per quanto riguarda la trasmissione in particolare. Abbiamo finalmente un blog, ci siamo riusciti a tirarlo su durante questi giorni, dove potete trovare le vecchie trasmissioni, un po' di materiale che man mano riusciremo così a raccogliere le nostre, nella preparazione delle nostre trasmissioni. Potete andare quindi su profondorosa.noblogs.org e potete anche scrivere direttamente alla trasmissione indirizzando una mail a profondorosa@ondarossa.it. E oggi cominciamo, diciamo, un po' di nuove tematiche, no? Rispetto a quelle affrontate durante le scorse puntate, che erano in particolar modo mirate sull'incontro di Bologna che c'è stato appunto all'inizio di ottobre. Quest'oggi un po' ritorniamo, perché ne avevamo parlato in qualche modo durante la prima puntata, della questione della natura, no?
Sì, anzi, questa, diciamo, nuova sessione autunnale l'abbiamo iniziata proprio da natura e contro natura, e insomma, per chi ci ascolta, perché ci ha ascoltato, si ricorderà che abbiamo cominciato da un documento scritto da alcune compagne una decina d'anni fa, che si intitolava appunto Lesbiche contro natura, e è proprio di questo quella sera abbiamo un po' parlato. E ci è sembrato un argomento da riprendere, questo di natura e contro natura, naturale, innaturale.
Sì, normale, poi sì, magari nell'arco, insomma, di queste trasmissioni in cui, insomma, proviamo un pochino ad analizzare, a così dissestare questo concetto di natura, almeno per come ci viene imposto fondamentalmente, insomma, dalle scienze, non solo, insomma, dal discorso comune ormai. Quindi, insomma, andiamo così un po' a scandagliare il concetto, a cercare, insomma, di ricostruire, non dico la genesi vera e propria, perché, insomma, poi è anche difficile, insomma, andare a fare un lavoro serio, insomma, per scavare nei meandri, però, insomma, sappiamo come punto di partenza che ogni concetto, visto che, insomma, è un costrutto culturale, linguistico, ha a che fare con delle forme di potere che sono racchiuse, insomma, all'interno poi proprio della genesi e dello sviluppo di questi concetti. E quindi niente, andremo un pochino a vedere come possiamo scardinarlo, come possiamo metterlo un pochino in discussione e come uscirne fuori, insomma, da questa natura in qualche modo.
Sì, anche perché una cosa la sappiamo, il concetto di natura e naturale è in realtà appunto un concetto molto complesso, stratificato nel tempo, nelle filosofie, nelle teorie ma quello che sappiamo abbastanza bene invece è come viene utilizzato oggi sul piano, sulla scena politica, insomma. Di fatto si fa coincidere l'aggettivo naturale con normale, e quindi è naturale per chi lo usa tutto ciò che rientra nella norma, che è la norma eterosessuale, patriarcale, quella cosa fuori da cui molte e molti si pongono o semplicemente stanno. E oggi viene banalizzato in questo modo il concetto di naturale, senza che questo venga minimamente messo in discussione, no?
Sì, è ormai una pietra miliare, no? Ci sono delle pietre, no, che sono proprio dei macigni veri e propri, no? Che all'interno, insomma, delle forme culturali poi a un certo punto non vengono prese per date, no? Per naturali, come si dice, e non più messe in discussione. E non c'è niente di più naturale della natura, penso, all'interno della cultura contemporanea, perché è un punto di inizio di tutto, un qualche cosa che non può essere messo in discussione, proprio perché il concetto di natura rimanda alla giustizia, no, della natura, al fatto che comunque la natura è così, è data, non può essere messa in discussione, è qualcosa di naturale, no, come poi viene proprio nelle parole stesse, rimanda, diciamo, quindi a degli equilibri irreversibili, a delle forme che hanno addirittura, secondo me, una loro teleologia, cioè un fatto come se ci fosse un disegno, no, della natura che è così immanente intorno a noi, fa parte, insomma, del mondo che ci circonda, nel quale siamo immersi, nel quale viviamo, e che chiaramente segue delle leggi che sono incontrovertibili da una parte, e dall'altra è come se tutto funzionasse in questo modo perché così deve funzionare.
Sì, poi fra l'altro questo aggettivo viene associato a dei sostantivi, formando, diciamo, delle coppie che sono di fatto paradossi, se ci pensiamo, perché dire legge naturale, diritto naturale o anche famiglia naturale significa di fatto appunto assegnare la categoria di naturale a delle costruzioni sociali, culturali, che cambiano nel tempo e che sono sicuramente comunque frutto di elaborazione umana. Cioè è chiaro che la legge è qualcosa che gli uomini si sono dati, giustamente oppure sbagliando, insomma, cercando di regolare la propria convivenza, che quindi di naturale, cioè.
Sì, in realtà qualcuno dice, appunto, anche le forme sociali in qualche modo sono naturali, visto che l'uomo è un essere vivente come tutti gli altri, e che anche le sue forme culturali, superando, insomma, una dicotomia fra natura e cultura che c'è sempre stata poi all'interno del pensiero occidentale, una delle forme di superamento, insomma, quella più allucinante, perché la ritroviamo in questi ossimori con i quali ci troviamo ad avere a che fare, è che comunque i costrutti culturali stessi sono poi delle forme naturali, no, di adattamento per certi versi dell'uomo, dell'umanità al mondo circostante.
Sì, oppure l'altro paradosso, insomma, quello della famiglia naturale, ricordo che ha avuto un momento di grande vitalità come concetto un anno e mezzo fa, più o meno, cioè quando fu organizzato il Family Day qui a Roma, e tutti e tutte in televisione, in Parlamento, in quei luoghi
utilizzavano questo sostantivo, famiglia naturale.
Sì, famiglia naturale, per esprimere poi appunto la famiglia patriarcale, sostanzialmente, cioè con padre, madre, figlia, figli, eccetera, e insomma con una gerarchia dei ruoli ben definiti. Peraltro parlano di famiglia naturale parlando di famiglia sancita da un matrimonio, che pure quello cosa abbia di naturale?
È un contratto, poi, di fatto, insomma, un contratto culturale o un contratto giuridico, insomma, a seconda di come lo vogliamo prendere in considerazione, però di fatto un contratto è quando due persone vanno davanti un'altra e dicono che vivranno insieme, no, finché morte non le separi, cioè più di quello, insomma, di contratto penso non ce ne possa essere.
Sì, e poi non lo so, questo te lo chiedo più che affermarlo, perché non sono così ferrata, diciamo, il concetto di legge naturale, no? Di diritto naturale di fatto nasce in contrapposizione al concetto di legge divina, non nasce in
sì,
appoggio a questo.
No, assolutamente, perché, cioè, se vogliamo andare un pochino a sondare così storicamente magari la genesi del concetto di naturalità per come la intendiamo, sicuramente ci impastoiamo fra Cartesio, insomma, all'inizio, insomma, del pensiero illuminista, comunque in un momento in cui era in atto all'interno all'interno del mondo filosofico, politico, generale, insomma, della fine del Seicento, i primi del Settecento, tutto un discorso, insomma, di temporalizzazione, quindi di far scendere ciò che stava in cielo sulla terra, quindi necessariamente, insomma, di ripartire dall'uomo, no? Cioè da lì in poi, dal pensiero illuminista in poi, che l'uomo viene posto, insomma, al centro dell'universo, quando prima, insomma, c'era Dio. Il problema è che, partendo già da Cartesio, no, col suo famoso enunciazione cogito ergo sum, quindi penso quindi sono, che pure proprio l'intelletto umano, no, come cardine attorno al quale ruota poi tutta la filosofia, e non solo, tutto, insomma, probabilmente il mondo per come lo conosciamo oggi, e per arrivare poi, che ne so, a Rousseau, insomma, ai vari illuministi che si sono succeduti durante, insomma, la storia del pensiero occidentale, troviamo sempre questa necessità, no, di riproporre in qualche modo quelle che erano le leggi divine su un piano che però fosse terreno. Quindi, che ne so, pensiamo, faccio un esempio molto semplice, il darwinismo, cioè non tutto il darwinismo, ma per l'accezione anche che ha oggi, perché è molto connesso con la questione, no, della selezione naturale, dell'adattamento, no, tutte cose che bene o male ci fanno anche studiare sui libri in un certo modo, anche se poi, insomma, pure lì ci sono le varie vulgate differenti, però, insomma, se noi pensiamo al concetto, quello così pubblico, popolare, non so come chiamarlo, volgare così, di darwinismo, il darwinismo mette, come diceva Nietzsche, sulla porta dell'inizio, no, della genesi dell'uomo, non più Dio ma la scimmia, però di fatto ripropone una forma, una serie di leggi, una serie di prese così di forme, insomma, di successioni che sono inevitabili e scongiurabili e non più possibile metterle in discussione per certi versi. Quindi ripropone, insomma, un sistema, no, di leggi, di forme inaccessibili per certi versi, che è molto simile a quello, insomma, della creazione e di tutto il resto che normalmente veniva spacciato prima come verità.
Sì, anche se poi, appunto, introduce anche il concetto del cambiamento anche rispetto alla natura, cioè, quindi, insomma, nell'ottica di Darwin non solo la cultura muta, ma muta anche la natura, muta anche l'essere umano, muta anche...
Certo, però il problema è che viene posto sempre una sequenza che non è... che temporalmente non riguarda la vita delle persone, no? È come un po' come l'economia di Keynes, pure quella è molto naturale sotto questi punti di vista. Che ne so, le leggi economiche che hanno governato il mondo fino, diciamo, alla fine degli anni 60-70, dicevano che, insomma, lo Stato doveva investire in economia e sostenere la domanda globale, perché comunque nel lungo periodo, cioè, quindi indebitarsi, eccetera, eccetera, perché intanto nel lungo periodo, diceva Keynes, non ce ne importa niente, saremo tutti morti. In un certo senso le leggi darwiniane funzionano un po' allo stesso modo, nel senso parlano sì di cambiamento, ma questo cambiamento è protratto in una maniera così gigantesca nel tempo che va al di fuori, insomma, della nostra concezione temporale, parliamo, insomma, di milioni di anni.
Certo, assolutamente al di fuori della nostra concezione temporale, che, insomma, da bravi e bravi materialisti dura l'arco delle nostre vite.
Sì, insomma, quello che riusciremo a campare, no?
Sì.
rientriamo in diretta, sempre Profondo Rosa. Concludiamo ancora in 5 minuti per oggi questo discorso intrapreso sulla natura e il contro natura, e la domanda quindi che ci facciamo è il perché siamo dunque contro natura in quanto corpi lesbici, corpi omosessuali, corpi transessuali. C'è un perché, un po' l'abbiamo così accennato precedentemente, insomma, chiaramente la normatività naturale è una normatività comunque eterosessuale, no? Che impone alla procreazione, no? L'accoppiamento fra due esseri viventi di sesso opposto. Quindi già, diciamo, per antonomasia rispetto a questo discorso, chiunque ha relazioni sessuali con una persona dello stesso sesso, o chiunque in qualche modo travali anche la questione, insomma, genere, come fanno i trans, si pone automaticamente contro natura nei fatti.
Sì, e questo, insomma, la dice lunga su quanto non sia neutro questo discorso del naturale, del non naturale, del normale, della normale. Cioè, evidentemente c'è un assunto di base che viene dato appunto come parte del diritto naturale, per cui la sessualità è collegata alla procreazione, e in qualche modo poi sempre, insomma, al sistema patriarcale, perché questo c'è dietro, insomma.
Sì, non c'è dubbio. Una delle cose che assolutamente non viene poi presa in considerazione all'interno, insomma, di tutto il discorso che stiamo facendo adesso è anche, come dire, la percentuale, no, così di godimento che ci dovrebbe essere all'interno di una relazione fra persone in generale. Non, chiaramente non viene presa in considerazione perché si bada automaticamente, ponendola sotto questo piano qua, una questione eminentemente tecnica, cioè di sopravvivenza della specie, attraverso la quale, insomma, sarà possibile così continuare ad esistere, no, in questi tempi lunghissimi che permetteranno, insomma, un'evoluzione sicuramente ottima. Almeno lo speriamo, lo sperano tutti, no?
Certo. E quindi il piacere è contro natura? Noi ci chiediamo. O è fuori dalla natura? È anaturale?
Anaturale addirittura, sì. Potrebbe essere un'ottima idea quella di porlo direttamente al di fuori. Il problema è che poi, come mai, cioè, materialmente lo proviamo, e forse quello dovrebbe avere ancora più a che fare, insomma, con la natura, visto che siamo fatti, insomma, di carne ed ossa e proviamo delle sensazioni belle, no? Quando e dovrebbero essere naturali quelle sensazioni.
Dovrebbero essere naturali. A noi sembra che siano naturali. E certo, però, appunto, che se naturale significa un sistema patriarcale di subordinazione di un sesso all'altro e di normatività, eccetera, eccetera, noi ci rivendichiamo tranquillamente di essere contro natura.
Natura, assolutamente. Attenzione, preso male vero, e quando accuso la pressione, giorno questo è il clima di tensione, preso male vero, e quando accuso la pressione, di continua rilassa, rilassa. Sempre contro natura, eccoci qua, abbiamo in collegamento telefonico qualcuno. Pronto? Ci senti?
Pronto?
Oh, ti sentiamo molto bene. Noi, tu ci senti bene?
Sì, vi sento bene.
Innanzitutto buonasera, benvenuta
buonasera.
A Profondo Rosa, benvenuta a Radio Onda Rossa.
E prego.
Vai.
No, niente, ti chiediamo per questa nostra, diciamo, sezione di storie di vita di iniziare così, presentandosi a noi, alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Io sono Titti, sono una donna lesbica, ho 33 anni e vivo tra Bologna e Trento. E a Bologna ci vivo in maniera stabile, a Trento così in maniera più precaria.
In quanto devi fare questo qua e là per problemi, discorsi insomma lavorativi, presumo?
No, perché no. Pur avendo 33 anni, di recente mi sono rimessa a studiare.
Ah,
e
bello.
A Trento frequento un dottorato.
Un dottorato che studia cosa?
Un dottorato alla facoltà di sociologia.
Ma pericolosissimo la facoltà di sociologia a Trento.
Sì, piena di facinorosi, effettivamente.
Da sempre, eh?
E quindi dicevamo un dottorato alla facoltà di sociologia, che studia cosa il tuo dottorato?
Allora, la vecchia storica facoltà di sociologia, in realtà io studio in un indirizzo che è un po' diverso da quello ortodosso, perché diciamo il mio indirizzo è un indirizzo più qualitativo che si focalizza soprattutto su temi che riguardano gli studi organizzativi e i sistemi informativi, quindi diciamo a metà strada tra studi organizzativi e sistemi informativi. In realtà io mi occupo di un tema piuttosto non particolarmente impegnato, e mi occupo di sistemi informativi virtuali in 3D, quindi mi occupo della virtualità, diciamo, in genere.
Un campo d'azione solitamente questo abbastanza maschile, non so adesso i colleghi con cui, le colleghe insomma, se ci sono, con i quali ti trovi a avere a che fare, però solitamente insomma no.
Ma diciamo che Trento proprio nei giorni scorsi ha inaugurato proprio nell'ambito della facoltà di sociologia e in particolare del mio indirizzo di dottorato il primo centro di studi di genere nelle università italiane, diciamo così. Quindi è nato formalmente la settimana scorsa con una lezione tenuta dalla professoressa Teresa De Lauretis.
Uh-huh.
Ma fondamentalmente è un bel esperimento, in realtà, più che altro per le persone che sono coinvolte, che insomma si occupano in Italia di temi di genere, soprattutto collegati al lavoro, ma non soltanto, di temi anche trasversali. E intorno a questo centro studi di genere in realtà sono nate una serie di relazioni anche interessanti, e soprattutto tra donne diciamo studiose anche piuttosto giovani che si occupano di temi di genere a vario titolo. E quindi per me è un'esperienza insomma piuttosto interessante, perché diciamo sono coinvolta nel centro studi, anche se in maniera un po' periferica, però diciamo diamo un contributo per quanto si può. E nulla, no, Trento è effettivamente una città molto tranquilla, a tratti noiosa possiamo dire, però sicuramente l'ambiente in particolare forse la facoltà di sociologia è un ambiente piuttosto
vivo,
fruttuoso, diciamo. Sì, è diciamo che poi lavorando già nell'università comunque conosco abbastanza le dinamiche, e stranamente la facoltà di sociologia a Trento ha un clima piuttosto disteso anche di collaborazione diciamo a vari livelli di quella che di solito nell'università è la scala gerarchica delle varie cariche. E invece Trento da questo punto di vista credo che sia caratterizzato da un clima un po' più disteso, un po' più tranquillo e di collaborazione, ecco. Probabilmente anche per la presenza di molte donne coinvolte nel dipartimento, una delle come dire, dei frutti di questa collaborazione tra donne probabilmente è stata proprio questo centro studi di genere.
Senti, sei stata in piazza in questi giorni?
Dunque, la questione piazza. Trento in questo momento è abbastanza mobilitata. La facoltà di sociologia è stata occupata martedì notte. In realtà lunedì c'è stata già una un tentativo, non proprio un tentativo, diciamo così, c'è stata un'iniziativa degli studenti che è stata chiamata purtroppo orribilmente la notte bianca. In realtà c'è stata una maratona didattica che è iniziata la mattina e finita a notte fonda. Gli studenti hanno organizzato una serie di incontri di didattica alternativa, coinvolgendo tutti, anche molti docenti e molti anche dottorandi, ricercatori. E, diciamo che la giornata di lunedì ha preparato il terreno a martedì, che insomma è stata una giornata di manifestazioni per Trento, è stata una manifestazione che per Trento diciamo si è espressa come un eventone, perché c'erano 2000 persone in piazza, studenti universitari, qualche professore, anche qualche carica, diciamo, istituzionale venuta in piazza con gli studenti.
Ah, pensavo qualche carica delle guardie, no?
No, non c'è stata. Ma guarda, stranamente a Trento ci sono degli spazi di libertà, paradossalmente, che in altre città non immaginiamo. Cioè, è una città piuttosto strana da questo punto di vista, anche se è difficile smuovere l'opinione pubblica, nel senso che i trentini, probabilmente anche per il loro carattere, non sono particolarmente emotivi, quindi è difficile trascinarli sull'onda anche dell'emotività delle manifestazioni che si stanno avendo in questi giorni. Però paradossalmente a Trento si possono fare delle cose che in altre città non si possono fare. Non so, per esempio, passare con un corteo nella piazza principale della città, proprio sotto il Duomo, sarebbe stato impensabile, ad esempio in una città come Bologna. Non passano le manifestazioni da Piazza Maggiore, non so da quanto tempo, probabilmente potrebbe passare solo il Family Day a Bologna da Piazza Maggiore. Invece...
Senti, già che ci siamo, ci ha parlato insomma un pochino come vivi come donna, insomma il lavoro all'università, la città di Trento, eccetera eccetera, però vivi a Bologna, come vivi come donna e come lesbica la vita bolognese?
Beh, dunque, la mia vita a Bologna in realtà è una vita piuttosto recente, nel senso che io vivo a Bologna dal 2004, ma ho vissuto fino al 2004, quindi fino a 29 anni, in una remota, sperduta provincia del sud Italia, in provincia di Avellino, un piccolo paese ai piedi dei Monti Picentini, al confine con l'Irpinia. E quindi in realtà per me Bologna ha significato un cambio radicale nel mio modo di intendere anche, come dire, banalmente la socialità e la partecipazione, non so come dire, non so che parola usare che si possa avvicinare più al concetto che intendo. Comunque diciamo che per me trasferirmi a Bologna ha significato un cambiamento piuttosto importante, insomma. E non soltanto perché per me ha coinciso probabilmente con il vero passo della vita adulta, ma anche perché banalmente per me ha significato costruirmi una rete di socialità nel mondo lesbico, insomma, che invece, diciamo, nella provincia, nella sperduta provincia di Avellino, fino a quel momento non avevo mai avuto.
Quindi sei d'accordo tu con un'affermazione su cui noi stiamo lavorando, insomma, da qualche puntata, cioè sul fatto che le lesbiche sono figlie della metropoli e non della natura?
Io sono assolutamente convinta, sposo totalmente questa definizione, anzi io aggiungerei che alle lesbiche piace molto il degrado. Io ho scoperto la bellezza del degrado, non la cambierei per nessuna casa in campagna. So che forse sono molto impopolare con questa affermazione.
A me mi trovi d'accordissimo sul degrado, cioè io pure ci ho sempre sguazzato, mi sono sempre trovato benissimo.
Sì, il degrado è fantastico, veramente. Ormai se non ho il degrado intorno a me mi manca l'aria.
Ti manca l'aria, quindi, cioè, se c'è l'aria pulita della campagna irpina ti manca l'aria, cioè non so se c'è aria pulita in campagna irpina, per la verità, però,
la campagna irpina sì, effettivamente l'Irpina è abbastanza verde e anche abbastanza pulita, però l'idea della provincia sì, mi toglie l'aria, ma non per un per disprezzo nei confronti del provincialismo o che, ma semplicemente perché credo che ci siano degli spazi di controllo sociale, anche possibilità di socialità, non solo per le lesbiche. Io, a dire la verità, non ho sentito la mancanza di spazi di espressione prima di tutto come donna nella remota provincia del sud, nel senso che è un'affermazione che faccio spesso, ma probabilmente quando la esprimo la gente fa anche fatica a capirla. Diciamo che nella provincia, non so se è un problema solo del sud, però nella provincia io ho sempre notato che le donne sono pressoché invisibili, non esistono da nessuna parte, non occupano gli spazi pubblici, non occupano semplicemente non occupano gli spazi, sono spaventi. E quindi per me la provincia ha significato anche questa, l'impossibilità di creare una rete di relazioni tra donne prima che tra lesbiche. Quindi, al di là della socialità lesbica, a me è mancata molto la socialità tra donne, che invece poi ho scoperto molto tardi e che invece ho scoperto essere molto proficua, molto, molto bella, molto produttiva.
Ma tu hai una famiglia d'origine che vive ancora in questo paese, torni in questo paese, e come ti vivi quando torni, diciamo, alla famiglia d'origine?
Mi vivo abbastanza in apnea, faccio fatica a tornare nella mia famiglia d'origine, ovviamente, e se ho bisogno di andarci ci vado per delle brevi tappe, che per lo più sono delle tappe in cui cerco di riposarmi fondamentalmente, ma ecco, più di 2 o 3 giorni non riesco a starci, quindi per me l'immagine che più si avvicina ai miei viaggi di ritorno sono l'apnea. Mi tappo il naso e cerco di resistere perché, insomma, sento la mancanza del mio degrado bolognese.
Senti, fai in qualche modo attività politica come donna, come lesbica, così più in generale a Bologna o a Trento?
Dunque, la mia presenza nel movimento delle donne o il movimento gay, lesbo, trans in realtà è una scoperta piuttosto recente. Diciamo che era una delle cose di cui sentivo la mancanza, che ho scoperto e a cui sono arrivata molto tardi, con molto rammarico da parte mia. In realtà, guardandomi al giro di boa dei 30 anni, mi sono guardata indietro e mi sono detta: ho perso un sacco di tempo. E quindi per me è stata una scoperta, mi ci sto muovendo all'interno anche con molto senso di inadeguatezza, perché mi rendo conto che per i miei 30 anni probabilmente ho un'immaturità politica piuttosto macroscopica, ecco. Comunque cerco di essere attenta, ovviamente, e di prendere parte soprattutto, appunto, al dibattito all'interno e anche, come dire, proprio alla vita, alla socialità all'interno del movimento delle donne e del movimento gay, lesbico e trans. A Trento, all'interno dell'università, sicuramente ci sono degli spazi che per me sono stati inesplorati, anche perché è la prima esperienza per me di studio fuori sede, se vogliamo chiamarlo così, anche se mi rendo conto che a 33 anni probabilmente è fuori luogo chiamarlo così. Quindi un po' sto riscoprendo una sorta di... mi sono ritornata un po' adolescente, diciamo. Sto vivendo l'adolescenza che non ho vissuto quando avrei dovuto.
Però c'è stata una frase bellissima di Tom Robbins, che ve lo incalcio ogni tanto a delle mail, a delle cose, che dice che non è mai troppo tardi per farsi un'infanzia felice. Te ti stai facendo un'adolescenza felice, va bene uguale, insomma. È bellissima questa cosa.
Meno male, mi conforta. Comunque, dicevo, a Trento io... c'è un collettivo universitario che si chiama Collettivo Femminista De Genere, che si muove sempre nei circuiti dell'università, della facoltà di sociologia in particolare, coinvolgendo anche non soltanto dottorandi e dottorande, ma anche studentesse e non, insomma. E, con cui è iniziata l'anno scorso così l'anno scorso familiarizzato con questo gruppo, abbiamo organizzato delle iniziative in piazza, in particolare la prima uscita che ho fatto con loro è stata un'iniziativa organizzata in occasione dell'8 marzo di quest'anno, sì, effettivamente, in cui abbiamo organizzato un gioco dell'oca sulla scia di un gioco dell'oca simile che era stato e da cui siamo stati ispirati, era stato organizzato a Milano dal collettivo Maestate Zitte, con cui alcuni di noi hanno dei contatti a vario titolo, e quindi ci hanno passato l'idea, noi volentieri l'abbiamo adottata, sposata, modificata e portata nelle piazze di Trento in una freddissima giornata di marzo, dove con nostra sorpresa abbiamo anche suscitato un po' di interesse. E il collettivo è attivo in piccole iniziative, purtroppo, perché gli spazi di azione, insomma, a Trento sono sempre un po' difficili. E ultimamente abbiamo aderito alla giornata dello sbattezzo, siamo state in piazza insieme all'UAR e con grande sorpresa abbiamo raccolto 50 adesioni allo sbattezzo di gente che neanche conoscevamo in realtà, quindi anche nella cattolicissima Trento ci si può sbattezzare.
Ma tu fai politica femminista da lesbica dichiarata o no?
Sì, mi sembra una condizione per me irrinunciabile in questo momento della mia vita, insomma, quindi assolutamente da lesbica dichiarata, sì.
E nel collettivo di genere?
Per me è tutta una scoperta piuttosto recente, ecco. Lo dico veramente con molto senso di inadeguatezza, perché mi rendo conto che a 33 anni, insomma, è un
ma
po'...
sei giovanissima per i canoni attuali, a 33 anni sei una ragazzina, quindi vai tranquilla.
Sì, come dicono nei telegiornali, spesso sento dire un giovane quarantenne, quindi effettivamente sono giovane per questi standard.
Senti, ti faccio una domandona. Che pensi del movimento LGBT italiano in questo momento?
Allora, se devo vederla in questi termini, cioè riconoscendomi in un movimento LGBT indistinto, diciamo così, io personalmente ci sono stati momenti, in particolare negli ultimi 2 anni, in cui proprio guardando alla politica LGBT, vogliamo chiamarla mainstream, con un termine forse inadeguato, in cui mi sono detta ma forse non vale la pena che io mi definisca lesbica, cioè non so come dire, se è questo quello che significa definirsi lesbica, io non sono lesbica, faccio politica, mi interessa di politica come altro, non so come dire. Cioè, intendo dire, io non mi riconosco personalmente in movimento LGBT che propone come massima espressione di radicalità una battaglia per i diritti civili intendo, che sono intesi in Italia come il riconoscimento delle unioni, per dire, insomma. E quindi da questo punto di vista io purtroppo forse non so, forse non è neanche condivisibile dalla maggior parte di GLL, che non mi riconosco in questo tipo di politiche, ma perché semplicemente non mi riconosco neanche in certi tipi di istituzioni, in certi tipi di relazioni e di modelli di relazione di persone, insomma, che per esempio il matrimonio, anche quando non ero una lesbica dichiarata, anche quando non ero lesbica, per me non era un orizzonte di espressione della mia come dire, emotività, né tantomeno di espressione di una realizzazione di vita o un progetto di vita, non so, per me non lo è mai stato, quindi per me come dire, rivendicare proprio questo tipo di modelli di relazione, francamente lo trovo piuttosto, non mi corrisponde molto. Io in realtà trovo che in questo momento della mia vita sento forte l'esigenza, anzi, di ribadire come dire, la mia marginalità. Mi rendo conto che il discorso sulla marginalità è stato molto discusso dalle femministe, anche criticamente, perché spesso è stato visto come semplicemente un discorso intellettuale del tutto infruttuoso e sterile, ecco, rivendicare l'orgoglio del margine. Io però purtroppo mi sento molto nell'esigenza di dover rivendicare in questo momento la mia marginalità e il discorso che facevo sul degrado, ecco, c'entra molto per me oggi indicare una posizione di marginalità. E con questo io non voglio dire che in realtà io vivo una posizione di privilegio, non soltanto in una posizione di marginalità. Io vivo anche una posizione di privilegio, però secondo me è importante riconoscere questa posizione di privilegio di sentirsi responsabile nei confronti della propria posizione di privilegio, non so come dire. In questo momento a me personalmente sembra che rivendicare ad esempio il diritto di sposarsi, sempre ritornando al discorso della politica LGBT, sia oggi come rivendicare un privilegio, cioè rivendicare di essere di ritornare al centro, cioè di rivendicare una posizione di predominanza, di non subalternità, anzi. E invece secondo me no, in questo momento io sento forte l'esigenza di restare al margine e di rivendicare fortemente la mia marginalità. Non so se è stato chiaro questo discorso, non so se si capisce, però ecco, fondamentalmente io non mi riconosco in un movimento LGBT che ha come sua massima espressione di radicalità la lotta per i diritti civili, ecco.
Beh, da questa parte dei microfoni sfondi porte aperte e insomma chi ci ha ascoltato almeno una volta lo sa, insomma, che sfondi porte aperte e crediamo anche, non so se in questo, non so, se abbiamo un'idea simile, io penso anche che in questo momento una parte invece, diciamo, più antagonista, che cerca di lavorare sulla trasformazione culturale e sociale del movimento LGBT, abbia oggi una qualche chance, insomma, di costruire percorsi che forse fino a qualche anno fa non aveva. Non so se in questo tu sei d'accordo.
Sì, io devo dire che per mia fortuna, perché molto ha influito il caso, proprio detto banalmente, i miei contatti con il mondo politico, con la politica di movimento LGBT sono prevalentemente intrecciati con la parte più antagonista del movimento, quindi da questo punto di vista io ho incontrato, come dico certe volte, io ho trovato delle parole per dire delle cose, delle convinzioni che io, non avendo fatto mai nessun tipo di analisi politica, intuivo di me, dei miei desideri, delle cose, del modo in cui io intendo la vita, del modo in cui io intendo il nostro stesso, questo mondo sostanzialmente. Quindi per me aver incontrato questa parte di movimento, che vogliamo chiamare antagonista, ha significato veramente trovare le parole per dirsi, che non è poco secondo me.
È tantissimo, io ritengo. Io chiuderei con un'ultima domanda che ti faccio, perché mi permette, insomma, di dire una cosa che mi va di dire, quindi ti sfrutto ovviamente da questo punto di vista. È uscito proprio oggi un comunicato di due associazioni che tu avresti definito mainstream in questa chiacchierata, che sono Arcilesbiche e Arcigay, che condannano le violenze di Piazza Navona, dicendo di ripudiare ogni attacco violento nei confronti di chi esprime la propria opinione e il proprio dissenso. E a me questa affermazione da parte di due associazioni nazionali che hanno fatto arrestare una compagna che esprimeva dissenso allo scorso Pride, mi è sembrato un comunicato vergognoso e ridicolo al contempo. Non so tu cosa ne pensi.
Sì, ipocrita, quantomeno ipocrita, per essere gentili.
Ok, penso basta, cioè più di questo.
E quindi niente, a questo punto noi ti ringraziamo e siamo felici di averti ospitato in questa chiacchierata e magari alla prossima.
Grazie a voi e buona serata.
Anche a te, grazie mille ancora, buona serata.
Ciao.
quando sono le 19:16 minuti si conclude questa puntata di Profondo Rosa di giovedì 30 ottobre.
Sì, sì, 30 ottobre.
Stavolta ci ho preso. Vi ricordo ancora il blog profondorosa.noblogs.org, dove a breve troverete anche la puntata di quest'oggi. Insomma, tempi tecnici per metterla online. Presto troverete le puntate, già ci trovate sopra le 3 puntate insomma che abbiamo fatto fino ad oggi. A breve metteremo su anche quelle con cui abbiamo cominciato, anche se non era Profondo Rosa, comunque con questa trasmissione, in questa forma, grosso modo, la scorsa estate. E ancora, per qualsiasi comunicazione potete utilizzare l'indirizzo email profondorosa@ondarossa.it. E boh, basta, l'appuntamento è per giovedì prossimo, insomma noi cerchiamo di esserci così tutte le settimane se ci riusciamo.
E l'appuntamento invece a cui vi cominciamo a invitare,
sì, certo,
è quello che forse avete sentito a inizio trasmissione in uno spot, e cioè quello di sabato 15 novembre a Forte Prenestino, una serata organizzata da Facciamo Breccia e da Forte Prenestino. An Heterosexual Night è una serata multiforme che comincia alle 19 con la presentazione di Antologaia Sesso, Genere, Cultura degli anni 70 di Porpora Marcasciano, che sarà presente insomma a questa presentazione, che si terrà con un aperitivo appunto nella sala da tè del Forte. E poi ovviamente è aperta la taverna, ma dalle 23 ci sarà, diciamo, An Heterosexual Night vera e propria, cioè una serata in cui ci sarà teatro, performance, e soprattutto si ballerà con due sale.
Una che sarà sicuramente quella classica del Forte, quindi in fondo, diciamo, alla fine dei tunnel, dove normalmente si svolgono poi i concerti e tutto il resto, con DJ che proporranno insomma varie miscellanee di musica revival, trash dagli anni 60 agli anni 2000, non so nemmeno come si dice, anni 2000, anni 0,
boh, non lo so.
Che è un altro spazio invece che è quello un pochino più a destra, diciamo, andando giù per i tunnel del Forte, a cura di Salotto Fonico, con invece sonorità breakbeat, drum and bass and dubstep, quindi cose un pochino più elettroniche, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti, no?
Sì, e poi insomma oltretutto la cosa importante è che la serata è a sostegno delle spese legali che purtroppo Facciamo Breccia dovrà accollarsi per i fatti sia di Bologna che poi di Roma dello Stato Vaticano.
È vero, sì, perché è un altro Stato, no?
È un altro Stato.
Assolutamente, come dice anche lo spottino. E vabbè, niente, intanto ne sentirete parlare molto insomma da qui al 15 novembre, non prendete impegni.
Assolutamente non prendete impegni, nessuno, perché siete impegnati, vi ricordo, dalle 19 alle 4
dalle
di mattina.
4, sì, fino a che insomma ce la faremo a stare lì a tutti insieme e tutte insieme. E niente, per oggi penso basta. Buona serata a tutti e a tutti. Vi lasciamo al GR con insomma, grosso modo, tutto quello che è successo oggi, insomma, un milione di persone si parla.
Erano tante.
Erano un bel po'. Ma adesso, al di là dei numeri, comunque insomma, al di là pure di come ci si è approcciati a tutto questo discorso, insomma, intorno a questa fatidica legge della Gelmini, è sempre bello insomma vedere la gente che scende in piazza e che riprende in qualche modo parola, anche con tutti i normali insomma limiti del caso.
Certo, sì, è bellissimo. Poi abbiamo saputo di questa cosa dei cortei sul raccordo che sì, ci hanno veramente esaltato.
Assolutamente, una città bloccata, un sacco di gente che comunque al lavoro non c'è riuscita ad andare, nonostante insomma non facesse sciopero oggi perché faceva un altro lavoro, insomma non possiamo che essere contenti e contenti, e ancora altri giorni così, insomma spero molti.
E niente, se ci vorrete ascoltare giovedì prossimo sempre
siamo
verso
da queste parti, sei un quarto. Buona serata, GR alle 19:30, poi tutto il resto della programmazione di Radio Onda Rossa che chiaramente non mi ricordo mai.
Questa tenda mi insegna spente, da questi passi che si avvicinano e non giungono mai, I'm not afraid to
preferisco stare in ozio,
ozio.
Che rinchiusa in un negozio,
ozio.
A scaffolare spazio,
ozio.
Strazio! Senza pensieri, senza problemi, senza tensioni, senza doveri, senza nessuno da sopportare, senza paure
da superare.
Ozio,
ozio.
Preferisco stare in ozio,
ozio.
Che parlare con quel tizio,
tizio.
Aspettando l'equinozio,
ozio.
Strazio. Senza pensieri, senza tensioni, senza paure, senza doveri, senza nessuno da invitare, senza paure
da superare.
Aver invaso un stato estero e aver capestato le aiuole del Pride,
serata a sostegno delle spese legali di Facciamo Breccia.
Un heterosexual night unforgettable.
Sabato 15 novembre, CSOA Forte Prenestino, via Federico Delpino, Centocelle.
Ore 19:30, sala da tè, interferenze, aperitivo e presentazione di Antologaia, sesso, genere e cultura degli anni 70, di e con Porpora Varcasciano.
Ore 23.
Un heterosexual night unforgettable.
Lingerie, quintetto di teatro musicale brillante in Neverending Storia. Performance di Ciro Cascina e Mua Lesbica.
Un heterosexual night unforgettable.
Pop, revival, 70, 80, 90, trash. Take it easy da Radio Onda Rossa, Ravamara e Big Sur DJ Staff da Firenze.
Salotto Fonico presenta Spazio 1 con drum and bass, dubstep e breakbeat.
Un heterosexual night unforgettable.
Sabato 15 novembre, CSOA Forte Prenestino, via Federico Delpino, Centocelle.
www.facciamobreccia.org.